Sei una persona empatica, ti definiscono empatico le persone con cui vivi? Allora questo video per te sarà utilissimo, ascoltalo fino alla fine, perché l'empatia è senza dubbio una qualità molto preziosa, perché è la capacità di mettersi nei panni degli altri, di sentire, di comprendere profondamente le loro emozioni e le loro prospettive, i loro punti di vista. E questo sicuramente ti consente anche di costruire connessioni significative, di riuscire a mostrare anche la compassione, di offrire il supporto emotivo a chi ti sta intorno. Però, come ogni altra qualità, l'empatia ha dei suoi limiti e se, viene spinta oltre questi limiti può trasformarsi in un fardello, in un peso. Questo è particolarmente vero per coloro che si identificano come empatici, cioè persone che assorbono, sentono intensamente le emozioni degli altri, spesso anche a danno proprio. E allora in questo video esploreremo come l'empatia, quando diventa eccessiva, può portare anche a dinamiche relazionali che sono anche tossiche, specialmente se abbiamo a che fare con persone con un disturbo narcisistico di personalità. E allora analizziamo proprio tutti i segnali di allerta che indicano che la tua empatia sta diventando un peso. E allora, facendo questo, discuteremo anche di quali sono i passaggi chiave per poter proteggere ognuno il proprio benessere emotivo e anche come nutrire il proprio sé interiore. Ma allora partiamo dall'inizio, dicendoci cos'è un empatico, chi è, come si riconosce. E allora possiamo dirci che un empatico è una persona che è dotata di una straordinaria, sottolineo, straordinaria capacità di percepire, di comprendere e qualche volta anche assorbire le emozioni delle altre persone, le persone che le circondano. E questa capacità è molto più di una semplice capacità di mettersi nei panni degli altri. Gli empatici vivono le emozioni degli altri come se fossero le proprie. Addirittura arrivano al punto, in cui possono sentirsi anche sopraffatti dai sentimenti, dalle emozioni, dalle sensazioni, che addirittura non appartengono nemmeno a loro. Ma come si diventa persone così fortemente empatiche? Potremmo dire che molte persone sviluppano un'alta empatia in risposta a ciò che hanno vissuto in famiglia, alle dinamiche che hanno vissuto, che sono molto complesse. Durante l'infanzia, ad esempio, se io cresco in una famiglia in cui le emozioni dei genitori sono dominanti, sono state dominanti, dove si era costretti a fare anche da mediatori e mediatrici emotive, questo può portare una persona a sviluppare una forte sensibilità verso le emozioni degli altri. E in questi casi imparare a percepire le emozioni degli altri diventa una strategia di sopravvivenza, un modo per mantenere la pace all'interno della famiglia, di quelle relazioni e così garantirsi il proprio benessere in questo ambiente. A questo proposito ricordo il racconto di una mia giovane paziente molti anni fa che mi disse che avendo una madre che spesso abusava di alcol e abusando di alcol diventava una persona intrattabile, irascibile, a volte anche un po' violenta, e lei aveva sviluppato addirittura la capacità di leggere il modo in cui apriva la porta, in cui infilava la chiave nella serratura e da quel breve istante già iniziava a percepire qual era lo stato d'animo e la sobrietà o non sobrietà della madre in quel momento. E allora diciamoci quali sono i segni distintivi di un empatico, perché esistono diversi tratti che possono aiutarci a riconoscere quando una persona è empatica. Tra i più comuni c'è sicuramente la facilità a percepire le emozioni degli altri. Un empatico può entrare in una stanza, come dicevamo prima, e percepire immediatamente l'atmosfera emotiva. Se qualcuno è triste, se è ansioso, se è arrabbiato, in quel momento l'empatico lo sente profondamente, lo sente quasi come se fosse egli stesso, lei stessa a provare quelle emozioni. Secondo segnale è che c'è una forte tendenza a farsi carico dei problemi degli altri. Le persone empatiche non si limitano a percepire le emozioni degli altri, spesso sentono anche il bisogno di risolvere i problemi degli altri. E questo li porta a prendere su di sé dei pesi emotivi delle persone che li circondano. Cercano di aiutarla a tutti i costi, anche a volte a danno e a discapito del proprio di benessere. Terza caratteristica è quella di non riuscire a dire no. Dire di no è proprio una sfida per un empatico, soprattutto quando qualcuno gli chiede un aiuto. La paura di ferire gli altri, di deluderli, di non essere abbastanza, di non essere abbastanza di supporto, può spingere un empatico a sovraccaricarsi di responsabilità che alla fine fa fatica a gestire. Altra caratteristica è di sentire un senso di colpa intenso se non riesce ad aiutare qualcuno. Viene proprio sopraffatto dal senso di colpa e questo sentimento può essere addirittura così forte da diventare debilitante, portando anche a sentimenti di non adeguatezza, a un bisogno costante di fare di più per gli altri, per sentirsi bene. Sesta caratteristica è sicuramente quella di fare fatica a stabilire dei confini che siano sani, perché una persona empatica lotta spesso per stabilire e mantenere dei confini emotivi con gli altri, perché sentono così intensamente le emozioni degli altri che trovano difficile distinguere dove finiscono i bisogni degli altri e dove iniziano i propri. E questo può portarli a diventare eccessivamente coinvolti nei problemi degli altri, perdendo di vista il proprio benessere, perdendo di vista se stessi. E in ultimo, potremmo dire che un segnale molto forte è anche quello di rimanere scioccati nel realizzare che qualcun altro non ha empatia, che manca di empatia. Perché è veramente uno shock per chi è empatico scoprire che non tutti condividono la loro capacità di percepire e comprendere le emozioni. E allora possono sentirsi isolati, non compresi e in un mondo che spesso sembra indifferente ai sentimenti degli altri. E qua si potrebbe iniziare a pensare lo shock nell'avere a che fare, entrare in contatto con una persona che con un disturbo narcisistico di personalità invece non prova assolutamente empatia, la difficoltà di entrare in quest'ordine di idee, di accettare questa mancanza, di credere che possa esistere qualcuno che non riesce. E allora approfondiamo quando l'empatia incontra il narcisismo, cosa ne scaturisce? Perché gli empatici con la loro naturale inclinazione, tendenza a comprendere, prendersi cura degli altri, possono diventare e sono molte volte i bersagli ideali di persone con un disturbo narcisistico di personalità, perché il narcisismo è caratterizzato proprio da un senso grandioso di sé, ma da una mancanza di empatia, che è un tratto fondamentale, ed un bisogno anche di costante ammirazione. E quando questo si intreccia con la persona fortemente empatica, capiamo che i narcisisti tenderanno a sfruttare questa qualità per soddisfare i propri bisogni emotivi e psicologici e lo faranno senza considerare il benessere della persona che hanno accanto. E allora iniziamo a dirci se ci troviamo in una relazione con una persona che è portata anche a sfruttare questa nostra qualità, proviamo a dirci quali sono i segnali d'allarme che potrebbero esserci utili per capire di essere finiti in una relazione tossica in cui c'è una persona che manipola e una persona che viene manipolata. La prima è sicuramente quella di sentirsi costantemente inadeguati, perché una persona empatica coinvolta con un narcisista prova costantemente il senso di inadeguatezza, perché non importa quanto si sforzi per soddisfare le esigenze del narcisista o della narcisista, sembra che non sia mai abbastanza. E questo è proprio dovuto, da un lato, alla natura insaziabile dei bisogni dei narcisisti, che sono difficili se non impossibili da soddisfare, e dall'altro, dal bisogno costante di soddisfare i bisogni dell'altro da parte dell'empatico. Seconda caratteristica è di vivere in una relazione in cui le emozioni e i bisogni dell'empatico vengono costantemente, spesso costantemente, minimizzati e a volte del tutto ignorati. Cioè il narcisista o la narcisista tendono a concentrarsi solo su se stessi e qualsiasi richiesta di attenzione o di cura, di supporto da parte dell'empatico può essere percepita come una minaccia o anche semplicemente come un fastidio. Altra caratteristica a cui prestare attenzione è il risentimento del narcisista o della narcisista, perché paradossalmente possono provare risentimento nei confronti della persona empatica per il suo desiderio di aiutare, di curare gli altri. Perché il narcisista non vede il sostegno, il supporto, la vicinanza dell'empatico come un gesto di amore, ma lo legge piuttosto come un tentativo di controllo, come una continua critica implicita alla sua superiorità. Altra caratteristica a cui prestare molta attenzione è quella di giustificare il comportamento tossico, perché gli empatici, nella loro ricerca di comprendere, di trovare sempre il lato positivo in ogni situazione, possono cadere nella trappola di giustificare e anche razionalizzare il comportamento tossico del narcisista o della narcisista. E questo può portarli a minimizzare anche le situazioni di abuso emotivo, psicologico che stanno vivendo, subendo, perché si convincono che il narcisista abbia solo bisogno di un po' più di amore, di un po' più di comprensione per migliorare questo aspetto. Ma alla fine, col passare del tempo, l'empatico inizierà a sentirsi completamente esaurito, perché il continuo dare senza ricevere, il camminare con attenzione per non rompere nulla, per non creare conflitti, la pressione di dover sempre soddisfare i bisogni del narcisista, della narcisista, portano poi alla fine a una profonda stanchezza, a un senso di anche di perdita di sé. Perché in queste dinamiche la persona empatica rischia davvero di perdere completamente la propria connessione con il sé interiore, cioè con quello che si è, perché il sacrificio costante del proprio benessere per cercare di soddisfare i bisogni che dicevamo insaziabili del narcisista, della narcisista, può portare a una crisi di identità in cui la persona empatica non riconosce più i propri bisogni, i propri desideri, neanche i propri limiti. E questo è uno dei rischi più gravi in una relazione con una persona con un disturbo narcisistico di personalità, perché può portare ad un esaurimento emotivo, a una profonda sofferenza psicologica. E allora, per proteggersi, è essenziale che gli empatici conoscano i segnali e quindi riconoscano, perché conoscere vuol dire riconoscere, i segnali di una relazione tossica e al contempo il bisogno di stabilire dei confini sani. E questo può significare anche prendere delle decisioni difficili, come allontanarsi da una relazione del genere o cercare il supporto di una persona che abbia delle competenze professionali, un terapeuta, uno psicologo, che ci aiuti a recuperare, a ricostruire una vita equilibrata e sana. Ma all'interno di questo video diciamoci anche quali sono i passi importanti da fare per iniziare a ricostruire questa vita sana. Il primo passo è sicuramente quello di stabilire dei confini che siano chiari e sani, perché la chiave per avere un'empatia sostenibile è proprio quella di stabilire dei confini, perché non è importante, è essenziale per avere un equilibrio emotivo e proteggersi e proteggere la propria energia. Perché senza questi confini, l'empatia, che come dicevamo è una qualità straordinaria, preziosa, che ci arricchisce, che arricchisce anche le persone che incontrano le persone empatiche, diventa poi invece un fardello opprimente. E allora esploriamo alcune strategie pratiche per aiutarci, se siamo delle persone empatiche, a navigare in modo sostenibile le relazioni e anche le vite quotidiane. Sicuramente è importantissimo riconoscere quando le emozioni degli altri diventano un peso che è eccessivo. E allora un modo per stabilire dei confini che siano sani è diventare consapevoli del momento in cui le emozioni degli altri iniziano a diventare troppo pesanti da gestire. Gli empatici tendono ad essere estremamente sintonizzati, potremmo dire, sulle emozioni delle persone che li circondano e spesso si sentono responsabili del loro benessere. Però è altrettanto cruciale quando questo processo sta completamente risucchiando l'energia della persona empatica. E allora, quando una persona si sente sopraffatta, è un segnale che è il momento di fare un passo indietro, di proteggere se stessi e allora imparare a dire di no senza difendersi. di senso di colpa. E sicuramente dire di no è una delle sfide più grandi per una persona molto empatica, perché spesso si sente in dovere di aiutare gli altri e di farlo a tutti i costi. Però imparare a dire di no è un atto che potremmo dire di autocura e, se vogliamo chiamarlo di egoismo, di sano egoismo, perché se un empatico impara a dire dei no senza essere assalito dai soliti sensi di colpa, inizia a mettere al primo posto il proprio benessere, e questo è essenziale per mantenere la propria integrità emotiva. E dire di no, a volte, molto spesso anzi, vuol dire di sì a noi stessi. Altro elemento chiave è assicurarsi di ritagliarci dei momenti di tempo per noi stessi, lontano dalle richieste che ci fanno gli altri. Questo tempo è essenziale per ricaricare le batterie, riflettere sui nostri sentimenti, sui propri sentimenti e i nostri bisogni, e anche semplicemente rilassarsi senza preoccuparsi degli altri. È un momento importante e potrebbe essere un momento di riflessione quotidiana, di una passeggiata in solitudine. Uno potrebbe fare anche meditazione o qualsiasi attività che possa aiutarci a riconnetterci con noi stessi. Se io faccio gli passaggi precedenti, aumento la consapevolezza delle mie emozioni, dei miei bisogni. E questo è diverso rispetto a quello che si fa di solito, perché gli empatici sono abituati a concentrarsi sulle emozioni degli altri, tanto che molto spesso perdono di vista i propri sentimenti e i propri bisogni. E quindi è importante sviluppare sempre di più una consapevolezza profonda di ciò che si prova, dei sentimenti che si hanno, delle emozioni per cui io prendo alcune decisioni. E questa consapevolezza ci aiuterà a stabilire confini più chiari e a mantenere anche un equilibrio emotivo più sano. Un altro passaggio molto importante è sicuramente quello di rifiutarsi di giustificare o razionalizzare i comportamenti tossici degli altri, perché questo è uno degli errori più comuni che una persona empatica fa, che è quella di cercare di giustificare, di razionalizzare il comportamento di un'altra persona. Sicuramente questo può derivare dal bisogno, dalla tendenza innata a cercare la luce, il bene in tutte le persone che incontrano. Però è altrettanto fondamentale riconoscere quando qualcuno sta superando i tuoi confini e lo fa in maniera negativa, inappropriata. E allora, quando lo fai, non cercare scuse per il comportamento degli altri. Se è negativo per te, è negativo. Ed è infine molto importante che ci si circondi di persone che rispettano i confini degli altri, che comprendono il valore anche della tua empatia e che lo facciano senza cercare di sfruttarla. Perché se ti circondi di queste persone non solo ti sosterranno, ma ti aiuteranno anche a mantenere una relazione equilibrata, reciproca e anche arricchente reciprocamente. Quindi stabilire dei confini sani non significa diventare freddi, distaccati con gli altri, ma al contrario, cioè significa imparare ad avere la capacità di canalizzare la tua empatia in modi benefici, sostenibili, sia per te che per gli altri. È un atto di cura profonda per te stesso o per te stessa, che ti permette di mantenere viva la tua luce interiore e di continuare anche ad offrire la tua empatia al mondo, alle persone che hai intorno, ma senza esaurirti. Perché ricordati che proteggere te stesso non solo è giusto, ma è fondamentale, è necessario per poter continuare a dare agli altri in modo genuino e sano. Se hai avuto a che fare con un narcisista, con una narcisista, una relazione tossica in cui ti sei sentita espropriata, espropriato della tua energia, sai che poi non hai più quell'energia nemmeno per le persone che se la meritano. Diventi spento per tutti, non solo per quella persona lì in particolare. E questo è un grave danno che fai a tutto il mondo, alle persone che incontri, il fatto proprio di non poter offrire questa tua qualità straordinaria. E se hai vissuto molte relazioni tossiche, hai subito quindi gravi ferite profonde, il percorso che ti può portare a star meglio è essenziale per per recuperare il tuo equilibrio, il tuo benessere. E questo cammino, mi raccomando, ricordati che richiede pazienza, richiede impegno e dedizione, ma è soprattutto amore, è compassione verso se stessi. E allora lasciati guidare da questi passi che ti elenco per procedere verso un tuo percorso di guarigione. Riconosci e accetta le tue ferite, perché questo è il primo passo verso uno star meglio, un equilibrio migliore, perché devi riconoscere di aver subito delle ferite, perché molte volte, se sei una persona molto empatica, tenderai a minimizzare, a negare il dolore, ti concentrerai esclusivamente sulle esperienze degli altri, ma no, perché è fondamentale, è cruciale affrontare le proprie emozioni con gentilezza, con comprensione. Non è giusto negare il proprio dolore, ma bisogna accettarlo come parte di un percorso nella vita. E questa accettazione non è sinonimo di debolezza o di fragilità, anzi è un sinonimo di forza interiore, perché potrà permetterti di affrontare e di superare le difficoltà con più consapevolezza. Quindi smettila di essere supercritico o supercritica verso di te, perché questo atteggiamento che è autopunitivo ti può rallentare nel processo di invece di benessere emotivo che puoi recuperare. Impara a offrirti compassione, accettazione incondizionata. È un passo fondamentale. Impara a trattarti con la stessa gentilezza e comprensione che hai per gli altri. E se lo fai, non è che allora diventi troppo indulgente con te stesso, nei tuoi comportamenti negativi, e che quindi perderai la capacità di essere più efficiente. No, è semplicemente accettare che sei una persona umana, come tutti gli altri, e che quindi puoi aver fatto degli errori, ok, ma li puoi accettare, li puoi comprendere, li puoi superare, ma partendo dalla comprensione di te stesso. E prova allora a ripensarti bambino o bambina. Prova a chiederti se all'interno della tua famiglia ci fossero delle dinamiche familiari complesse che ti hanno portato a sviluppare, a sentire necessario il dover capire tutto e tutte le emozioni degli altri per poterti sentire al sicuro e per poter far star bene tutti. Perché un lavoro su di te può veramente farti scoprire degli schemi di comportamento che hai appreso, che ti sono serviti in quella fase, ma che adesso diventano una schiavitù, è un qualcosa che non ti serve più, anzi è un ciclo che si riperpetua e che ti fa sempre stare male e non ti fa sviluppare né una buona relazione con te stesso né con gli altri. Allora, in conclusione, diciamoci che l'empatia è senza dubbio una qualità, e risottolineo, ci tengo, straordinaria, che permette alle persone di creare connessioni profonde, significative, intime con gli altri. Però, per far sì che questo sia solo un dono e non una condanna, e che possa essere sostenibile quindi nel tempo, è fondamentale che una persona che è particolarmente empatica impari a gestirlo con, diciamoci, più saggezza. Perché stabilire dei confini sani non significa chiudersi o diventare persone insensibili, ma è un tentativo, un bisogno di proteggere la propria energia, il proprio benessere emotivo, per poter continuare a offrire un supporto alle altre persone, essere quella presenza straordinaria. E in questo percorso di crescita personale è essenziale riconoscere i segnali di pericolo nelle relazioni tossiche e imparare a prendersi cura di se stessi. E questo farlo con la stessa cura, con la stessa dedizione che si usa per gli altri. Perché troppo spesso io sento dire alle persone: mi occupo di tutti, ma non di me. Questo non è sano, non è una qualità. Questo va oltre la qualità, diventa un difetto. E allora fai un percorso, rifletti su quello che hai sentito in questo video, rifletti sulla tua vita e inizia a pensarti che puoi stare meglio e avere più controllo e quindi più capacità di star bene con le altre persone, senza che persone che per loro disturbo si approfittano degli altri possano approfittare anche di te. Se sei arrivato fino alla fine di questo video, se ti piace il modo in cui io parlo di questi argomenti, se ti piace il modo in cui io gestisco questo canale, se non l'hai ancora fatto, ti chiederei di iscriverti, perché per te è un gesto gratuito, ma che è molto importante per il canale, per la sua crescita. È anche importante perché riconosce un po' il mio impegno a divulgare questi argomenti.